Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buona giornata, sono Claudio Visentin e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Moby Dick, il nostro appuntamento del sabato mattina qui a Rete 2. Con me in regia Gianni Zocchi e come sempre in questa prima parte della puntata ripercorriamo il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda e dedicato questa settimana alla vergogna. Siamo partiti dall'ultimo libro di Carlo Ginzburg, Il vincolo della vergogna, ad Elfi. Carlo Ginzburg è uno storico di primissimo piano. Ha insegnato all'Università di Bologna, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, all'Università della California di Los Angeles. Con libri come Il formaggio e i vermi o I benandanti o ancora Miti, emblemi, spie, Carlo Ginzburg è diventato un riferimento obbligato per la microstoria, ovvero lo studio intensivo di casi molto circoscritti, attraverso i quali far emergere meccanismi storici più ampi. In questa raccolta di saggi di cui parliamo oggi, Il vincolo della vergogna, Ginzburg approfondisce proprio questa emozione che ci piomba addosso quasi nostro malgrado, impadronendosi dei nostri corpi, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri. La vergogna spesso è individuale. Ci vergogniamo di qualcosa che abbiamo fatto perché contraddice le nostre regole o quelle della società di appartenenza. Ma possiamo anche vergognarci della nostra famiglia se ha lasciato debiti e fallimenti dietro di sé. O possiamo vergognarci del nostro paese come cittadini. Pensate a un intellettuale tedesco come Thomas Mann al tempo di Adolf Hitler. È un tema, peraltro, sul quale oggi torneremo. La vergogna è un'emozione potente e ambigua. Non riguarda soltanto ciò che facciamo, ma chi pensiamo di essere agli occhi degli altri. E la vergogna nasce proprio quando percepiamo uno scarto tra l'immagine che vorremmo dare e quella che temiamo di mostrare davvero. È insomma un'esperienza sociale anche quando siamo soli, perché implica sempre un pubblico immaginato, uno sguardo che valuta e la paura di risultare indegni, ridicoli, inferiori, di essere smascherati. Da qui i gesti tipici: abbassare gli occhi, arrossire, desiderare di sparire. La vergogna può essere un sentimento che schiaccia, ma può anche essere un sentimento che educa, ci ricorda che non siamo soli, che viviamo sotto lo sguardo degli altri e mette in gioco la nostra identità. Come sempre, lungo la settimana di Alphaville, 5 voci diverse, una per giorno, hanno declinato e approfondito un aspetto particolare della vergogna, al microfono di Francesca Rodesino. Lunedì scorso abbiamo cominciato con Enrico Bianda, curatore del dossier, che ha riassunto così il significato di questo libro.
Perché ci ha colpiti il vincolo della vergogna? Perché evoca un sentimento che storicamente ha avuto un'evoluzione molto molto interessante. Ginzburg naturalmente nelle tutto sommato poche pagine di questo saggio mette insieme un approccio, quasi una genealogia del sentimento della vergogna. Parte dall'Iliade, dopo arrivo ad un verso molto bello dell'Iliade che lui riporta all'interno di questo saggio, e da lì cerca di ricostruire quest'idea di vergogna, no? A modo suo, usando una coltiva bibliografia scientifica, storica, letteraria, psicologica, antropologica, e ragiona sulla distinzione tra, per esempio, tra senso di colpa e vergogna, e quindi tra la distinzione tra quello che è un sentimento puramente individuale interiore a quello che è invece un sentimento sociale, la cui costruzione passa attraverso un meccanismo a carattere sociale e culturale. Sul motore sociale e individuale di questi due sentimenti costruisce gran parte della sua riflessione. Ginzburg poi inizia dagli inizi, scusatemi la tautologia, e parte dall'Iliade, no? E ci sono questi versi che mi hanno molto colpito. Io non ho fatto studi classici e questi versi dicono così: siate uomini, compagni, e mostrate animo forte, provando vergogna gli uni degli altri nelle mischie feroci. Se c'è senso della vergogna, i superstiti sono più numerosi dei caduti. Se ci si abbandona alla fuga, non c'è più gloria né resistenza. In altre parole, agire con coraggio è il modo migliore migliore per sopravvivere. Se guardiamo i caduti sul campo, ce ne vergogniamo e siamo indotti, spinti a combattere con ancora maggior impeto e coraggio. E dunque questo richiamo alla vergogna, l'aidos nell'Iliade, è un richiamo al coraggio sul campo di battaglia. E questo è solo un momento della genealogia della vergogna che costruisce Carlo Ginzburg in questo articolo.
Martedì Francesca Rodesino ha dialogato con la scrittrice Giulia Caminito attorno al suo romanzo L'acqua del lago non è mai dolce, Bompiani 2021, premio Campiello in quell'anno. E dunque la vergogna dal punto di vista della letteratura, quando la protagonista del romanzo, Gaia, nel suo percorso di formazione, è alle prese con le aspettative della società consumistica.
In realtà il romanzo è pensato come un romanzo di deformazione, perché Gaia si presenta all'inizio come la possibile eroina perfetta per un romanzo di formazione. Viene da una famiglia indigente, viene presa in giro spesso a scuola dagli altri bambini, è incompresa, si sente fragile, è una bambina dai capelli rossi che quindi ricorda altri personaggi della nostra letteratura un po' sfortunati. In realtà poi questa condizione iniziale, che è quella che la porta a un profondo sentimento di vergogna nei confronti di se stessa e della propria famiglia, non l'aiuterà a trasformarsi negli anni della sua vita, dell'infanzia, poi dell'adolescenza, ma piuttosto a covare un profondo rancore verso i suoi coetanei, verso gli adulti, verso la società che la circonda, a cui lei non sente di poter accedere. Io mi sono interrogata su come un adolescente degli inizi degli anni 2000 potesse vivere questo passaggio ulteriore della società dei consumi, quando i consumi entrano nel privato attraverso la tecnologia. Questi anni sono quelli dei primi cellulari, che vengono utilizzati già dai giovanissimi e sono dei modelli che, insieme ai personal computer, cambiano continuamente di anno in anno, e molto velocemente questi oggetti iniziano a diventare obsoleti. E qualcuno come Gaia, che non può accedere continuamente all'acquisto di nuovi oggetti, si ritrova sempre un passo indietro. Quindi questa sua vergogna diventa movente di violenza. Io volevo indagare la violenza giovanile, però dalla prospettiva di una ragazzina, di una ragazza che vorrebbe diventare adulta, vorrebbe diventare donna, ma non vede la propria immagine nel futuro. Un altro personaggio all'interno del romanzo che si confronta con la vergogna, in questo caso la vergogna della propria libertà sessuale, è un'altra adolescente molto amica di Gaia, che si chiama Carlotta, la quale appunto ha moltissimi rapporti già in tenera giovane età, diciamo, ma soprattutto inizia a utilizzare internet per conoscere uomini anche più adulti. All'inizio questo è un vanto per lei, che mostra questa sua emancipazione alle sue amiche, compresa Gaia, che invece ancora non hanno scoperto nulla di tutto questo. Poi però arriva il giudizio della comunità. Loro vivono in un piccolo paese in provincia di Roma, e il giudizio dei coetanei, degli adulti, che la portano poi a decidere di togliersi la vita, proprio per la vergogna di non essere capita e di rimanere bersaglio e giudizio nei propri comportamenti e nella propria libertà sessuale per il resto della vita. Ci sono anche altri personaggi che reagiscono a questa condizione di indigenza nella famiglia di Gaia e trasformano questo sentimento di vergogna un po' in un sentimento di rivalsa, che diventa una rivalsa politica o sociale, nel tentativo di trovare fuori dalla famiglia anche una collettività, una comunità con degli altri ideali politici da cui essere accolti, piuttosto che farsi schiacciare dall'idea mainstream di che cosa debba essere la vita. Gaia invece non riesce a sganciarsi dal voler essere come gli altri, voler essere come tutte le ragazzine che conosce, e questa sua vergogna quindi è inascoltata e va deflagrando nel corso del romanzo in una serie di episodi violenti, uno peggiore dell'altro, e mano a mano lei si sgancia anche sempre di più dalla contingenza e la necessità di una reazione, e diventa una pura rabbia che esplode. Diciamo che il percorso appunto è un percorso di consapevolezza, in cui verso la fine del romanzo lei capisce che spesso purtroppo non ci sono neanche dei colpevoli contro cui scagliarsi, e quindi si deve confrontare con un suo senso di colpa molto profondo, è un libro sul fallimento, è un libro sulla grettezza anche di alcuni contesti che ancora esistono nel nostro paese e anche su una profonda incapacità di Gaia e di molti adolescenti, compresa l'adolescente che sono stata io, di relazionarsi con il mondo e con quello che c'è fuori, e piuttosto considerare solo le proprie esigenze, le proprie necessità, calcolandole in oggetti da possedere.
Le note di Slagiano Moje, della cantante salentina Maria Mazzotta con il violoncellista albanese Redi Asa, ci portano a mercoledì. Abbiamo avuto i microfoni di Alphaville la psicoterapeuta Denise Fagiolo. Nel suo libro Il sé e lo sguardo dell'altro, Denise Fagiolo spiega che la vergogna è prima di tutto un'esperienza che nasce nell'intervallo tra noi e gli altri, nello spazio di uno sguardo, appunto.
La vergogna è un aspetto relazionale che emerge appunto nello spazio dell'intersoggettività e che pone le sue radici proprio nelle prime esperienze di rispecchiamento e sintonizzazione con gli accudenti. La qualità di queste precoci interazioni condiziona la vulnerabilità del sé a sperimentare vergogna. La vergogna compare infatti proprio quando il soggetto si pensa guardato dall'oggetto. Possiamo dire che in peculiari contesti intersoggettivi questa vergogna che si sviluppa nelle prime fasi dello sviluppo può essere riattivata quando questi contesti diventano ritraumatizzanti, cioè quando si ripresenta uno scenario antico di un fallimento del sé davanti allo sguardo dell'altro. Il sé sperimenta in queste precoci interazioni una mancanza della sintonizzazione affettiva, una frustrazione del bisogno di riconoscimento e di validazione che sono necessari nel processo di costruzione del sé e anche dell'immagine dell'altro. In conseguenza a questi fallimenti, il sé si sperimenta come inerme, difettoso, debole ed esposto a un rischio di essere scoperto. E infatti vergogna, proprio nella sua radice etimologica, vuol dire non voglio essere visto. Quindi questo affetto, nella sua dolorosità, spinge il soggetto a volersi nascondere, a voler celare queste parti più insufficienti del sé. La vergogna compare più precocemente, è infatti una dimensione affettiva presimbolica e preverbale. Che vuol dire questo? Che compare appunto nell'ambito delle prime interazioni madre-bambino, quando il bambino non ha ancora sviluppato la capacità di astrazione e di costruzione simbolica. Quindi si tratta di una traccia molto arcaica che ha una caratteristica prettamente esperienziale e sensoriale e corporea. La colpa invece compare più tardivamente, quando invece si è sviluppata una possibilità di significazione simbolica, ed è un conflitto tra un'istanza pulsionale e la norma superegoica, e quindi richiede una sufficiente capacità di rappresentazione delle esperienze affettive. Un'altra differenza che secondo me è importante è quando emergono la colpa e la vergogna. La vergogna compare quando c'è uno scarto, una divaricazione tra il sé reale e il sé ideale, e investe il soggetto in tutta la sua essenza, cioè il sé viene minacciato nella sua integrità, subisce passivamente questa inondazione, no? E sente a rischio la propria integrità. Invece la colpa ha più a che fare, come dicevamo, con un conflitto, e ha a che fare con la fantasia o l'effettiva realizzazione di un'azione che risulta dannosa per l'altro. Però questo rimane circoscritto nell'esperienza, cioè non è tutto il sé che viene investito, no, di questa azione o omissione che arreca danno all'altro, ma è focalizzata sull'azione e sull'omissione. Insomma, non è un'esperienza che disorganizza l'identità e il senso di sé. La colpa è più verbalizzabile proprio perché attiene a una fase dello sviluppo in cui la simbolizzazione, no, e la funzione tale sono comparse. Non vale la stessa cosa per la vergogna, che invece appunto tende a sottrarsi alla rappresentazione simbolica, in quanto appunto le esperienze di vergogna precedono la codificazione simbolica. La vergogna generalmente non emerge in forma verbale, ma in manifestazioni corporee, in azioni, in comportamenti, oppure in affetti, no, che possono rappresentare una difesa verso il sottostante affetto di vergogna, ad esempio l'invidia, il disprezzo, la rabbia.
Che volto assume la vergogna nella società contemporanea? Come si relaziona ai mutamenti dei valori condivisi e della sensibilità? Quali sono, insomma, i suoi effetti sociali? Gabriella Turnaturi, sociologa all'Università di Bologna, nel 2012 ha pubblicato per Feltrinelli il saggio Vergogna, metamorfosi di un'emozione, e giovedì ha aperto per noi una prospettiva sociologica. In particolare ci ha spiegato che non esistono società senza vergogna, perché è un'emozione costitutiva, legata anche all'esercizio del potere.
Partirei dalla definizione, diciamo, classica della sociologia sull'emozione, sulla vergogna, che connota la vergogna come un'emozione sociale. In che senso? Nel senso che noi si prova vergogna sempre rispetto all'altro,
certo,
all'altro presente o immaginato. Allora, in questo senso, vuol dire, in ogni società il legame sociale è tenuto da questa prospettiva dell'esistenza dell'altro. Mi spiego meglio. Quando ci si vergogna dentro di sé e fuori di sé, perché si presuppone sempre il giudizio dell'altro, che sia singolo o collettivo. Senza questa prospettiva dell'esistenza dell'altro che ci guarda e ci in qualche modo ci dà un giudizio su di noi, noi saremmo, come dire, degli esseri assolutamente svincolati da qualsiasi tipo di appartenenza, ovvero, come dire, non esisteremo. Quindi, essendo la vergogna essenzialmente relazionale, che presuppone appunto l'altro e gli altri, l'altro da sé, il giudizio, come dire, individuale e collettivo, è assolutamente quello che fa in modo che ognuno di noi in qualche modo regoli la propria condotta e sia responsabile delle proprie scelte rispetto al fatto, non al timore della punizione, ma al fatto che si proverebbe vergogna, che è un sentimento, questo va detto, molto doloroso. E che quindi, pur di non provare vergogna, gli individui si dovrebbero o cercano, come dire, di astenersi da condotte e scelte vergognose. Ora, come non esiste nessuna possibilità del legame sociale e di ogni società senza una sua propria definizione della vergogna, perché questo va detto che ogni società, ogni epoca storica ha le sue definizioni di vergogna e di cosa sia vergognoso, si pone il problema però di chi lo definisce, che cosa è vergogna e che cosa è vergognoso. Ovviamente, come dire, questo tipo di definizione, che diventa una definizione collettiva e condivisa, viene data da chi ha il potere. Perché, come noi sappiamo, la definizione di ciò che è lecito o non è lecito, del giusto, dell'ingiusto, del vergognoso, dell'indecoroso, cambia da società a società, e chi in quel momento detiene il potere pone i limiti di ciò che va ritenuto vergognoso o meno. Ovviamente, come dire, nelle dittature, nei regimi autoritari, c'è appunto un'autorità che definisce una volta per tutte ciò che va ritenuto vergognoso o meno, e normalmente, come dire, si etichetta come vergognoso chi è nella scala sociale più in basso. Nelle società democratiche, dove comunque esiste una definizione condivisa, una nozione condivisa della vergogna, questa è frutto, come dire, di una contrattazione collettiva. No, appunto, veniva assolutamente considerato fino agli anni 50, anzi 60, addirittura vergognoso ogni espressione della libertà femminile,
certo,
veniva ritenuta scandalosa, per esempio, come veniva ritenuta vergognosa l'omosessualità. non se ne poteva, non dico esibire, ma neanche parlare. Allora, proprio in questa, diciamo, contrattazione collettiva su come spostare e come definire i limiti di ciò che si può ritenere vergognoso o meno, e questo ci dà l'idea di come si trasformi, né come, come dire, è un definizione sociale in quanto non appartiene al singolo individuo. Allora questo, per esempio, pensi anche che si chiama, dice una volta, i poveri vergognosi, dove la povertà era una vergogna.
Ieri venerdì, ultima e prestigiosa puntata del nostro dossier di Alphaville sulla vergogna, con Frédéric Gros, autore del fondamentale saggio La vergogna è un sentimento rivoluzionario, Nottetempo editore. Un saggio dove la vergogna non è più solo un sentimento privato, paralizzante o ripiegato su di sé, può diventare anche una reazione morale e politica all'ingiustizia, alla violenza, alla disuguaglianza, al razzismo, alla devastazione del mondo. In questo senso, la vergogna diventa una forma di risveglio della coscienza, un'energia di trasformazione. Nasce quando non si riesce più ad accettare il mondo così com'è, dice Frédéric Gros.
Alors je pense que la honte, le sentiment de honte ou l'émotion de honte ont été beaucoup confisqués par la psychologie qui en ont fait un poison de l'âme, ce qu'elle peut être certainement.
Questo deriva dal fatto che la vergogna che opprime è una vergogna che resta e rimane individuale. Cioè, è una rabbia che non riesce ad esprimersi e che di conseguenza si rivolge contro chi la prova. E alla fine questa persona finisce per provare vergogna, ma è una vergogna che è proprio un veleno perché non la condivide con nessuno. Sono proprio i sistemi di compartimentazione, i sistemi che esistono per scoraggiarci da ogni azione collettiva a permettere alla vergogna di rimanere una vergogna individuale, una vergogna che resta appunto nascosta. E così essa può produrre questi effetti mortiferi su chi la prova. Ma vi rendete conto che nel momento in cui accetto la mia vergogna e la condivido, essa si rovescia? E quando dico che si rovescia, intendo che si trasforma allo stesso tempo in rabbia e si rivolge contro gli altri. Infatti, ed è stato un messaggio piuttosto forte, per esempio nelle lotte antisessiste, la vergogna deve cambiare campo. Quando si dice che la vergogna deve cambiare campo, si intende proprio che questa vergogna individuale che logorava e distruggeva le persone deve essere respinta, espulsa attraverso un'azione collettiva e rimandata agli oppressori, agli abusatori, a coloro che umiliano. Ma, ancora una volta, è solo la dimensione collettiva che permette alla vergogna questa trasmutazione, questa trasfigurazione, che è, direi, una sorta di alchimia politico-sociale davvero sorprendente.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick. Nella prima mezz'ora del programma abbiamo toccato diversi aspetti della vergogna, prendendo spunto dal nuovo libro di Carlo Ginzburg, Il vincolo della vergogna, ad Elfi. Ora, in questo stesso libro di Carlo Ginzburg si legge anche questo passaggio. Dice Ginzburg: molti anni fa, in quel periodo, insegnavo a Los Angeles. Mi resi conto che, di fronte alle notizie sul campo di prigionia di Guantanamo, come luogo di tortura, provavo orrore e indignazione, ma non vergogna. E Carlo Ginzburg si chiede perché. Perché orrore e indignazione, ma non vergogna? E si risponde nello stesso libro, continua: molto tempo fa mi sono reso conto improvvisamente che il paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. La vergogna, insomma, può essere un legame più forte dell'amore, e continua a citare Carlo Ginzburg con questa sua idea originale che il paese al quale apparteniamo è il paese di cui ci si vergogna. Ecco, queste parole risuonavano ancora nella mia mente proprio pochi giorni fa, quando mi sono imbattuto in un libro completamente diverso, fresco di pubblicazione, niente meno che un manifesto per l'Occidente, I valori universali della nostra cultura, scritto da Giampaolo Azzoni insieme a Giuseppe Valditara, il ministro dell'istruzione italiana. La domanda di fondo di questo manifesto dell'Occidente è: che cosa resta oggi dell'identità dell'Occidente, se è ancora possibile difendere e trasmettere un'eredità culturale fatta di libertà, dignità, pensiero critico, arte, diritto, scienza e spiritualità, continua a leggere dal libro, un libro che si propone di riconoscere e rilanciare i valori fondanti della civiltà occidentale nel pieno di un dibattito ideologico che sappiamo è sempre più polarizzato. Nel libro diversi autori delineano 25 valori chiave dell'Occidente, dalla democrazia alla libertà, dalla dignità alla persona, dalla responsabilità all'universalismo. Oggi abbiamo la possibilità di dialogarne con l'autore Giampaolo Azzoni, professore all'Università di Pavia, dove insegna teoria generale del diritto, diritto naturale e relazioni pubbliche. Tra gli interessi forti di Giampaolo Azzoni, la comunicazione in tutte le sue forme, la bioetica, il legame tra la contemporaneità e il pensiero classico. Buongiorno, professor Azzoni.
Buongiorno.
Ecco, con me qua a chiacchierare con lei Pietro Montorfani, direttore della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Buongiorno Pietro.
Buongiorno, grazie.
Ricordiamo tra l'altro questo posto così particolare nel cuore di Lugano, questa biblioteca con questa vigna rurale dove si svolgono molti incontri interessanti. È uno dei poli culturali della città, forse uno di quelli non ancora pienamente conosciuti. Diamo un piccolo contributo in questo senso.
Beh, la ringrazio molto. Stiamo provando a costruire una realtà nuova che già alle spalle una cinquantina d'anni significativi, mi permetto di dire.
Benissimo, allora lei oggi sarà un po' l'avvocato del diavolo insieme a me, però torniamo a Giampaolo Azzoni. Ecco, Giampaolo Azzoni, che idea le è venuto di pubblicare un manifesto per l'Occidente con l'aria che tira, parlando di valori universali della nostra cultura? Ecco, la prima cosa forse che mi ha colpito è un aspetto personale, cioè come mai ha scelto di schierarsi e di scendere in un campo di battaglia così conteso?
Mi si è permesso di dire anzitutto che la Biblioteca della Salita dei Frati è semplicemente splendida. Vi ho parlato poco fa in un convegno dedicato a un grande ticinese, Max Picard, e quindi è un posto meraviglioso, quindi complimenti a chi lo dirige. Direi che quello che ha spinto me, il professor Valditara e altri 20 colleghi, tutti studiosi universitari, a scrivere questo manifesto per l'Occidente, è un po' lo stesso amore che credo conduca un bibliotecario nella gestione della biblioteca. C'è proprio l'amore per la nostra cultura, per la nostra storia. C'è l'amore per le grandi successioni delle civiltà, quindi da quella greca a quella romana, al cristianesimo, il medioevo, il rinascimento, la rivoluzione scientifica, i grandi valori della democrazia, della libertà. Ecco, è un amore nei confronti quindi del nostro paesaggio storico, culturale e valoriale. E anche, mi sia permesso di dire, oltre all'amore, un senso di responsabilità. E parlo soprattutto come docente, e non a caso l'altro coautore è ministro dell'istruzione, perché crediamo che in questo momento di avere la responsabilità di trasmettere ai giovani la nostra storia per renderli in qualche modo in grado di leggere il presente, ma non solo, di farlo vivere, perché l'idea che non sia un percorso antiquario, di in qualche modo di curiosità archeologica, ma sia invece un andare a vedere qual è la linfa vitale delle nostre società. Gli psicologi sperimentali dicono che la memoria, noi ricordiamo qualcosa, per esempio il volto di una persona, una determinata situazione, un libro letto, dicono gli psicologi sperimentali che lo ricordiamo non tanto in funzione del fatto che sia un evento del passato, ma in funzione di cosa riteniamo possa esserci utile per il futuro. Ecco, il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro di evidenziazione di alcuni elementi fondamentali della nostra civiltà in vista del nostro presente e futuro. Un'analogia solo, se mi ha permesso fare questo confronto molto, se si vuole, un po' così vanitoso o eccessivo, c'è un grande critico letterario, Harold Bloom, che nel 94 scrisse Canone Occidentale, un libro che consiglio a tutti, tra l'altro è edito da Rizzoli a un prezzo molto economico. Canone Occidentale, Harold Bloom identificò 26 autori, da Dante a Beckett in ordine cronologico, che secondo lui componevano il canone della letteratura occidentale. Noi abbiamo cercato di fare una cosa analoga parlando non di 26 autori della letteratura, ma di 25 valori che secondo noi caratterizzano l'Occidente. Questo è il lavoro che abbiamo fatto, e coinvolgendo nella descrizione di questi valori altri 20 colleghi che l'hanno descritto. Pertanto questo libro è una guida molto agevole nella lettura, ma nello stesso tempo riteniamo con un certo rigore scientifico, nello scoprire una guida per scoprire i 25 valori fondamentali della nostra cultura.
Giampaolo Azzone, prima ancora di entrare nel merito della questione, naturalmente, come vi dicevo, mi stupiva il coraggio, o forse un po' l'incoscienza, una delle due cose, poi lo decideremo strada facendo, perché qua, diciamo così, si va a sollevare un duplice vespaio, no? Un primo vespaio, naturalmente, è l'idea che la scuola, è Giuseppe Valditara, è ministro dell'istruzione in Italia, e questo naturalmente non è un particolare che passa inosservato quando si pubblica un manifesto per l'Occidente parlando di valori universali della cultura. Quindi c'è questa idea che la scuola non sia uno spazio neutro, ma sia uno spazio valoriale e, diciamo così, identitario, con il rischio però che i valori di identità siano, non siano condivisi da tutta la società. Quindi voi avete in mente anche una certa idea di quello che la scuola dovrebbe fare, cioè diffondere questi valori.
Sì, qua forse bisogna in qualche modo anche riflettere, cosa che cerchiamo di fare del libro, sullo stesso concetto di identità. Qua facciamo anche riferimenti, se si vuole, un po' complessi, ma molto chiari, a tutta un'elaborazione che è stata fatta nella filosofia del Novecento. Un autore di riferimento è un grande filosofo francese che si chiama Paul Ricoeur, che ha appunto riflettuto molto su un senso di identità come non identità rigida, non come identità fissa. Lui parla di un'identità narrativa, una sorta di biografia, e noi abbiamo voluto fare l'identità, presentare le linee fondamentali dell'identità narrativa dell'Occidente. Ecco, sicuramente riteniamo, e io lo faccio come docente universitario, tutti gli anni mi pongo il problema cosa dire, insegno al primo anno di giurisprudenza, cosa dire a chi si avvicina agli studi di giurisprudenza. Io parto dalla tragedia greca sempre, quindi l'Antigone, le Eumenidi, parto con i grandi classici del nostro pensiero. Ecco, crediamo che questi elementi sicuramente fanno parte dell'identità della nostra cultura, ma identità da intendersi non in senso rigido, autoriferito, chiuso, ma in senso totalmente inclusivo. Ecco perché questo sottotitolo, i valori universali della nostra cultura, sottotitolo che sembra quasi un ossimoro, no? Una contraddizione in termini, perché c'è universali e nostra cultura. Ecco, il senso però, il messaggio che vogliamo dare è che i valori dell'Occidente sono valori intrinsecamente aperti a tutti i contributi, non hanno un sostrato etnico, non hanno un sostrato nemmeno spaziale, se si vuole, ma sono valori effettivamente in cui ciascun uomo può riconoscersi. Ecco, di portata pertanto universale.
Chiarissimo.
E li troviamo, infatti, questi valori li troviamo nelle varie carte universali. Quindi sono elementi identitari, ma non intendersi identitari in modo chiuso, ma in modo aperto e inclusivo.
Qui qualcuno potrebbe obiettare che quando una cultura si proclama universale e decide che i propri valori sono valori universali, spesso diventa pericolosa. Ecco, che cosa ci dà il diritto di pensare che quelli che noi consideriamo valori abbiano un respiro universale ed evidentemente quelli degli altri forse no, non lo so.
Dunque, innanzitutto c'è da dire una cosa: l'Occidente è una successione di civiltà e di culture che hanno saputo incontrarsi con altre civiltà e culture, quindi è in una dimensione dinamica. Ho detto appunto, si va dalla cultura greca al cristianesimo, la cultura romana, il Medioevo, il Rinascimento, le grandi rivoluzioni democratiche, la rivoluzione scientifica, quindi è per sua natura aperta, dinamica, e riteniamo che in questa sua storia apertura e dinamica l'Occidente abbia assunto un carattere universale, cioè corrispondente effettivamente alla fioritura dell'umano. Questo lo vediamo effettivamente anche nelle dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo, la vediamo in tutte le aspirazioni che l'umanità ha. Questo non significa in alcun modo mettersi in confronto con altre culture, né sminuire altre culture. Significa che la cultura dell'Occidente è una cultura intrinsecamente aperta all'altro, in cui identificarsi con questi valori significa entrarne a farle parte. Quindi universalismo è il contrario completo di imperialismo, quindi non c'è nessuna aspirazione imperiale in questo manifesto. Allora, c'è rivendicare invece la dimensione universale dei nostri valori.
Perfetto, siamo lieti di sapere che non invaderemo nessuno, diciamo così, nel prossimo fine settimana. C'è già chi lo fa e tra l'altro si considera un campione dell'Occidente, quindi questo è anche un problema aperto, però capisco anche che, diciamo, la cronaca del giorno non sempre vada poi a intercettare un discorso più generale. Pietro Montorfani, allora, dopo aver incassato tutti questi complimenti per la sua bellissima biblioteca, adesso ripaghi con il suo lavoro intellettuale, e che cosa ne pensa di questa idea? Cioè, quella di Giampaolo Azzoni è una conciliazione, diciamo così, verbale anche, nel senso che cerchiamo di far stare tutto assieme, o è davvero possibile tenere assieme un respiro universale senza avere una postura egemonica?
Innanzitutto grazie al professore per quello che ha voluto dire. Io ho apprezzato del suo manifesto innanzitutto l'ardire, il senso di responsabilità e anche lo sforzo di sintesi, e capisco anche dove va a situarsi questo esercizio, perché vuole rispondere ad un fenomeno, quello che potremmo chiamare del politicamente corretto, dell'odio dell'Occidente, che era un po' sfuggito di mano negli ultimi anni, penso possiamo dirlo, un fenomeno affetto da un certo strabismo, da una violenza censoria, anche da un'impostazione fortemente ideologica. Io l'avevo visto all'opera, questo stesso fenomeno, già una ventina di anni fa, quando mi trovavo negli Stati Uniti. Ho vissuto e lavorato là per 2 anni in un college di liberal arts, cioè umanistico, un contesto umanistico, e sono bastati pochi giorni per capire che io e i miei studenti parlavamo già una lingua diversa, e loro stessi erano molto attenti a quello che io dicevo, proprio con questa impostazione censoria che dicevo prima. E devo dire che ho anche imparato da questa loro suscettibilità, da questa loro aggressività verbale, e quindi possiamo anche dire che in fondo ammettere delle colpe, dei torti, innanzitutto fa bene. E questa forse era la prima cosa che ci tenevo a dire. E del manifesto del professor Azzoni ho anche però apprezzato il fatto che lascia cadere un dubbio, che noi non conosciamo sufficientemente la nostra stessa tradizione. Giustamente cita il caso dell'occidentalismo, che è lo specchio dell'orientalismo, cioè è un modo di guardare all'Occidente come se sapessimo già tutto, vedendolo in una dimensione bidimensionale, dimenticandoci quali sono le prospettive storiche. Ecco, questo è veramente un invito ad aprire le biblioteche, ad usarle e a tornare a parlare di quei valori di cui parlavate. E io credo che se c'è un merito nella tradizione occidentale è quello di aver fatto una sintesi di questi valori, perché passare dalla classicità alla cristianità, dalla cristianità al rinascimento, dal rinascimento all'illuminismo, arrivando fino a oggi, non è una cosa che si faccia se non c'è una strumentazione filosofica, linguistica, cognitiva. Quindi è veramente un percorso affascinante quello dell'Occidente.
Lei parlava prima del difficile rapporto con gli studenti, che tutti credo stiamo provando più o meno nelle università. Una cosa che colpisce è che in passato il tema della disuguaglianza era soprattutto economico, cioè era il tema dei ricchi e dei poveri, c'era un marxismo sottostante, diciamo, che dava un po' là all'intero dibattito. Mentre oggi capita, è capitato anche a me molto di recente, di avere magari uno studente ricchissimo che viene da un paese lontano, agiato, il quale, per nulla consapevole della sua carattere di privilegio, della sua condizione, appunto si accalora per queste questioni identitarie. Quindi le questioni identitarie possono anche mettere a tacere questioni economiche?
Il problema è che bisognerebbe tenere il focus contemporaneamente su più piani, e noi invece tendiamo, un po' anche a causa di come funziona il mondo dei media, a mettere l'occhio di bue, l'attenzione, a focalizzarla su un unico tema alla volta, e quando si parla di un tema tutti gli altri all'improvviso passano in secondo piano.
Professor Azzoni, volevo riprendere un attimo il filo, diciamo così. Stamattina guardavo le prime reazioni sui social, che le posso anticipare, il vostro libro è appena uscito, è una novità assoluta, e le reazioni sono state molto muscolari, diciamo. Stavamo condividendo prima anche alcuni, ovviamente i social sono un luogo di scarsa riflessività, lo sappiamo, ci cominciamo a chiedere anche a cosa servano veramente. Ci sono state però delle reazioni molto forti anche verso l'altro autore, appunto, che essendo ministro dell'istruzione, e una critica frequente è stato richiamare in causa quello che potremmo dire il cuore di tenebra dell'Occidente, avrebbe detto Joseph Conrad, no? Cioè un elenco puntuale di tutte le malefatte che l'Occidente ha compiuto, perché è Occidente anche il colonialismo, è Occidente anche il nazismo, è Occidente anche il comunismo e le sue dittature, mi verrebbe da dire. Voi come avete fatto i conti con questo cuore di tenebra, con questa parte oscura di quella che provvisoriamente possiamo dire la nostra civiltà?
Sì, è una giustissima riflessione che noi ovviamente è stato un po' al centro di quelle cose che abbiamo scritto. Noi abbiamo cercato di concepire, di proporre l'Occidente, credo anche con uno sforzo, mi sia consentito dire, senza falsi modesti, di originalità, come una costellazione valoriale. Una costellazione valoriale che via via si è definita nella storia. Quindi molti dei fenomeni che lei ha descritto, il totalitarismo del XX secolo, il colonialismo del XIX, in realtà sono fenomeni che spesso si contrappongono decisamente a questa costellazione valoriale. Quindi in alcuni casi anche in maniera programmatica. Pensiamo ai grandi totalitarismi del XX secolo, si contrappongono nettamente ai valori che noi identifichiamo come valori costitutivi dell'Occidente, i valori della libertà, della democrazia, della pace, del rispetto reciproco, per citare alcuni dei 25 che abbiamo identificato. Quindi è vero e non è vero che appartengono all'Occidente, non appartengono questi fenomeni all'Occidente così come noi lo proponiamo e per il quale noi appunto abbiamo scritto un manifesto per l'Occidente. Un altro elemento importante da dire è che l'Occidente stesso, in molti casi l'Occidente, è stato quello che ha posto rimedio ad alcune malefatte che gli vengono, a nostro avviso, arbitrariamente attribuite. Pensiamo alla schiavitù. Ecco, mentre ancora in buona parte dell'Africa nel XIX secolo c'era un commercio di schiavi, l'Inghilterra fece proprio attorno al 1833, quegli anni lì, un atto, una legge di abolizione della schiavitù, legge che venne accompagnata da un finanziamento per risarcire i proprietari di schiavi di 20 milioni di sterline, che erano il 40% solo quell'anno delle entrate annuali dell'Inghilterra, cioè il 40% delle tasse inglesi sono state devolute nel 1833 per risarcire i proprietari di schiavi dall'atto di abolizione della schiavitù. Cioè che molte pertanto delle cosiddette malefatte, il caso dello schiavismo emblematico dell'Occidente, in realtà è l'Occidente ad averle superate. Ecco, perfetto. Il caso della schiavitù in questo senso è emblematico. E poi c'è da dire che molti elementi negativi, in realtà, e questo è un discorso più generale di natura antropologica, come diceva il grande Immanuel Kant, non sono né di questa né di quella cultura, ma in realtà è un po' il legno storto dell'umanità. E di questo legno storto dell'umanità l'Occidente è responsabile come qualsiasi altra cultura.
Allora noi adesso, professor Azzoni, facciamo un piccolo stacco musicale perché siamo già un terzo del nostro percorso arroventato, si sente che sono temi molto delicati, non è molto facile dire anche qualcosa di sbagliato, l'ascoltatore ci perdonerà se su qualche punto scivoleremo, ma prima allora, proprio per riprendere le forze, un piccolo stacco musicale, Christelle Galli, Je ne veux pas, e poi riprendiamo la nostra discussione. Premessa fondamentale, allora, premesso che non stiamo sostenendo la superiorità dell'Occidente, ma che mi sembra molto interessante, come dicevo, anche coraggioso scendere in campo con un manifesto di questo tipo, questo è l'aspetto culturale che ci interessa di più, Pietro Montorfani, no? Cioè poi naturalmente sono punti controversi su cui ci sono anche sensibilità diverse molto vive. Allora una cosa che le chiederei naturalmente è questa: prendere la parte buona della nostra tradizione e considerare il, diciamo, il resto, e che resto, insomma, perché l'Occidente è pieno appunto di cuori di tenebra, di orrori e di crimini, anche potremmo dire, contro l'umanità. È un'operazione possibile, è quella che fa Giampaolo Azzoni con Giuseppe Valditara, o è un po' spericolata?
Ma è entrambe le cose, però a noi le cose difficili piacciono e quindi le tematizziamo. Questo manifesto è un ottimo punto di partenza per un dibattito, secondo me, e amichevolmente però metterei lì un paio di condizioni per sottoscriverlo, se posso permettermi.
Assolutamente.
Innanzitutto direi, un po' è stato accennato prima, il fatto che l'identità dell'Occidente debba essere declinata anche in modo plurale, cioè accettare in qualche misura la prospettiva del meticciato, che in fondo è anche parte della stessa storia dell'Occidente. mente. Faccio un esempio, vedo tra i valori la scienza. È chiaro che se pensiamo alla scienza moderna, da Leonardo a Copernico a Galileo, Sussù, fino a Lavoisier e Newton, non ci sono dubbi che sia un frutto dell'Occidente. Però la scienza è un fenomeno millenario, le invenzioni, le grandi scoperte, quindi evidentemente non possiamo dimenticare per esempio l'Asia, non possiamo dimenticarci che noi usiamo dei numeri che chiamiamo arabi e però in realtà erano indiani. Quindi c'è evidentemente un debito dell'Occidente nei confronti di tutte le culture con cui si è interfacciato e mescolato nel corso della sua lunga storia. Un'identità plurale è una prospettiva che mi è sempre sembrata molto interessante. C'era un grande teologo svizzero, Arsuns von Balthasar, secondo il quale la verità è sinfonica, cioè fatta di più voci che siano però armonizzate, dove la pluralità e l'armonizzazione di questa pluralità è forse la chiave di tutto. E un secondo valore che metterei lì è il fatto che questo elenco di meriti dell'Occidente debba essere applicato, cioè i valori non si difendono e basta a parole, devono essere messi in pratica, altrimenti siamo attaccabili e tutte le brutte cose che abbiamo ricordato prima sono delle mancate applicazioni di questi valori. E da ultimo un terzo punto che mi sembra veramente quello più delicato ma anche quello più legato all'attualità di questi giorni così tragici, di evitare il più possibile l'ipotesi dello scontro di civiltà, perché nel manifesto io vedo citato un paio di volte la cultura persiana, diciamo in un modo delicato, scivoloso, proprio perché oggi abbiamo un Occidente declinato in chiave americana e israeliana, cioè una parte di Occidente che con la cultura persiana iraniana si sta scontrando.
Certo, sta avendo qualche problema. Professor Azzoni, allora, è interessante che lei è un giurista e le pongono delle regole contrattuali d'ingaggio, diciamo. Lei queste condizioni per firmare il manifesto da parte nostra le sottoscrive o invece non è d'accordo?
Guardi, io sono totalmente d'accordo, anzi ringrazio per la cura con cui è stato letto, che mi onora, che ci onora, ci fa veramente molto piacere. Vorrei solo fare un'analogia in qualche modo che mi è venuta in mente ascoltando queste osservazioni così interessanti. In un certo senso credo che proprio dell'Occidente una metonimia, la chiamerei la metonimia dell'Occidente, la metonimia è quella figura retorica per cui si prende una parte per il tutto e questa parte è esemplificativa del tutto. Bene, è una metonimia dell'Occidente sia proprio la Confederazione Elvetica. Ecco, la Confederazione Elvetica ha quelle caratteristiche di identità e di pluralità, di rispetto delle istituzioni, di partecipazione democratica, di grande attenzione alle culture intesa come apertura. Pensiamo veramente all'accoglienza che il Ticino in molti momenti storici ha avuto nei confronti del resto dell'Europa. Ecco, se io dovessi dire, ma fammi un esempio dell'Occidente oggi, beh direi c'è un esempio emblematico che è la storia della Confederazione Elvetica e in una misura significativa anche la sua realtà contemporanea. L'Occidente è un'identità plurale che si è sviluppata al confronto di altre culture e quale esempio straordinario è di Roma. Roma che ha saputo assumere il meglio di tutte le varie culture adattandole nel proprio contesto istituzionale. Sicuramente questi valori richiedono una prudenza nell'applicazione, utilizzo la parola prudenza nel senso latino di phronesis, cioè di saggezza pratica, e ovviamente questo ha a che fare con una considerazione delle varie culture nel mondo senza alcun senso di superiorità o di scontro di civiltà. Noi proprio in questo senso lo diciamo chiaramente, l'Occidente non è una faccenda di geopolitica, è innanzitutto un tema di cultura e di civiltà.
È molto interessante però il fatto che lei dice non vogliamo presentare la nostra civiltà come superiore, però nel momento in cui diciamo che è universale, non si può essere universale in due, non so come dire, cioè se una civiltà è universale tutte le altre sono particolari, mi verrebbe da dire. Lei non lo sente questo problema come una fatica del percorso?
Noi parliamo di universalità dei nostri valori, quindi questi valori sono universali, quindi non intendiamo il monismo di una cultura. Riteniamo però che i valori che noi abbiamo presentato sono valori che possono in qualche modo corrispondere a una parte importante dell'essere umano, quindi valori come il bene comune, come la dignità umana, come l'uguaglianza, valori come la libertà, la pace, la persona, il rispetto, la solidarietà, lo Stato di diritto. Ecco, questi valori sono valori, riteniamo, universali, di portata universale. E se andiamo a vedere all'interno di ciascuno di essi, cioè ci chiediamo, ma chi ha più più sviluppato in questi 2500 anni il valore della solidarietà? Chi ha più sviluppato il valore della pace con riflessioni, con elaborazioni, con proposte di natura politico-istituzionale? Chi ha sviluppato l'idea dello Stato di diritto? Chi in qualche modo di più ha sviluppato il tema della libertà? Ecco, per esempio, il confronto con la Persia, di cui si diceva prima, ovviamente è solo un riferimento alla tragedia di Eschilo e dei persiani, tra l'altro la prima tragedia che ci è pervenuta nella storia, in cui già in questa tragedia ecco che la Grecia è identificata come portatrice del valore della libertà. Ecco. E quindi chi è il luogo culturale in cui questi concetti sono stati maggiormente sviluppati? Ecco, la nostra proposta è tutta da discutere, siamo consapevoli, è che il luogo in cui questi concetti sono stati più discussi, più approfonditi, più praticati in questi 2500 anni, questo luogo sia lo spazio dell'Occidente. E quindi non occorre avere nessun senso di inferiorità rispetto agli altri, quindi nessuna superiorità ma neanche nessuna inferiorità.
Pietro Montorfani, ecco, questa idea qui lei come la vede, questa conciliazione, cioè che nel momento in cui alla fine, dice il professor Azzoni, la civiltà occidentale non sarà l'unica ma ha fatto un lavoro di collegamento, ha preso valori degli altri ma li ha acclimatati, ha prestato valore alle altre civiltà, così nel momento in cui si cerca di non essere inferiori però si finisce sempre per dargli un ruolo più significativo degli altri, l'uguaglianza di civiltà salta a mio giudizio, lei cosa ne pensa?
Ma io credo si possa essere fieri di un risultato raggiunto e se stiamo ai valori, non ai fatti. Se stiamo ai valori, l'Occidente ha fatto un enorme sforzo di sintesi, lo dicevo prima, e se proviamo dai 25 valori che sono elencati nel manifesto a prelevarne uno solo, se dovessi sceglierne uno solo, sceglierei la centralità della persona. Perché nella centralità della persona noi facciamo rientrare tutto il resto, la prospettiva del bene comune, la dignità, la democrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Questa mi sembra una conquista che è tipicamente occidentale, ma che è nata anche in dialogo con le altre culture. Alla fine di tutto, forse potremmo tornare all'inizio, potremmo tornare a quell'idea di vergogna così ben individuata da Carlo Ginzburg che ha accompagnato tutta la settimana qui alla Rete 2. La vergogna come adesione critica ad un'identità, quindi un'adesione sì ma critica, oppure una critica sì ma senza perdere quell'adesione, cioè un modo di essere occidentali oggi, noi dobbiamo trovare questa strada.
Gianpaolo Azzoni, la vergogna, Ginzburg dice se non ci vergogniamo un po' della nostra civiltà non le apparteniamo veramente, lei che cosa ha pensato sentendo questa citazione?
Dunque, ho pensato che questa non è la priorità in questo momento per l'Occidente. Sicuramente c'è una verità profondamente psicologica, direi addirittura psicanalitica, direi antropologica in questa tesi molto bella e suggestiva di Ginzburg, però che è veramente molto suggestiva e affascinante, e che dimostra la genialità di questo grande storico e pensatore, direi. Però io ritengo, insieme agli altri 20 coautori, 21 coautori di questo manifesto per l'Occidente, ritengo che in questo momento non sia la priorità. Cioè noi siamo costantemente in qualche modo accusati di tutte le peggiori nefandezze della storia, cioè l'Occidente è messo costantemente sul banco degli accusati, addirittura quasi ci si deve vergognare della propria storia che deve essere in qualche modo camuffata, e questo è il senso della cosiddetta cancel culture, dove si arriva a censurare i programmi scolastici, si arriva a censurare i curricula nell'università, si arriva ad abbattere, come è accaduto negli Stati Uniti d'America, le statue di Cristoforo Colombo o di altri personaggi della storia americana. Beh, quindi per cancellare. Ecco, in questo contesto in cui questi valori così importanti dell'Occidente, ma sono importanti per l'umano, sono effettivamente messi sotto accusa, la priorità non è vergognarsi della propria storia, ma la priorità è presentare in modo positivo questa storia, presentarla in modo positivo, perché il libro vuole rispondere a questa urgenza, cioè difendere in modo propositivo i valori dell'Occidente come un portato assolutamente fondamentale oggi per l'essere umano e per tutte le culture.
Allora, guardi, professor Azzone, credo di avere un perfetto sviluppo di questa sua osservazione. Intanto lasciamo quindi che Ginsburg si vergogni da solo, per così dire, e noi invece per questa, non oggi, diciamo così, come secondo una citazione famosa, noi abbiamo in collegamento, credo, anche Davide Piacenza, al quale do il benvenuto. Buongiorno Piacenza.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ecco, Davide Piacenza, dicevo, cade perfettamente in questo termine della discussione perché è un giornalista culturale e anche molto altro, ma insomma, lei, Davide Piacenza, ha scritto per Einaudi La correzione del mondo, cancel culture, politicamente corretto e nuovi fantasmi della società frammentata. Allora, lei arriva proprio perfettamente a questo punto, è un esperto di cancel culture e i nostri ospiti, Gianpaolo Azzoni parecchio, ma un pochino anche Pietro Montorfani, stanno dicendo che si è esagerato con la critica all'Occidente, si è esagerato appunto con la cancel culture, con la cultura woke, e quindi questo manifesto è un moto d'orgoglio che è anche una reazione psicologica a un tribunale infinito nei confronti dell'Occidente. Allora le chiedo, abbiamo esagerato con le guerre culturali, con la cancel culture, con le critiche woke o postcoloniali, e adesso l'onda della marea si sta invertendo in un certo senso?
Sicuramente sì, sicuramente c'è anche questo, e mi viene da dire sicuramente ci sono diciamo delle forze culturali, no, che hanno agito anche in risposta a estremizzazioni, a dibattiti che guidati in senso particolarmente distorto, particolarmente polarizzante, soprattutto negli Stati Uniti, hanno fatto più male che bene, no, soprattutto alle cause che hanno detto o dicevano, insomma, di sostenere. Questo non c'è dubbio. Sono molto d'accordo con gli ultimi interventi che ho ascoltato di Pietro Montorfani, devo dire. Sono anche d'accordo, aggiungo, con lo spirito, insomma, no, che anima il manifesto. Una cosa che però aggiungerei, ecco, diciamo, per completare il quadro, è non solo quanto quei valori, no, in cui tutti ci riconosciamo e che è giusto sostenere, che è giusto difendere, no, di liberalità, di costituzionalità, no, di rispetto della figura umana, della centralità dell'individuo, oggi siano messi a repentaglio. Ecco, allora secondo me la domanda da porci è innanzitutto chi li sta mettendo a repentaglio, quali sono oggi le forze che disgregano questa centralità, no, che mettono in una posizione complicata questi valori così faticosamente raggiunti. Ecco, secondo me a questa domanda è difficile non rispondere, no, indicando innanzitutto quello che sta avvenendo negli Stati Uniti dopo appunto l'estate, dopo la stagione della cancel culture, no? Poi il termine ovviamente controverso, io
certo,
insomma, ci ho dedicato varie riflessioni, però ecco, non possiamo nasconderci, secondo me, di fronte a una realtà in cui la stessa Casa Bianca, no, oggi a tradire quei valori, anzi a scegliere deliberatamente, a rimarcarlo anche, a rivendicare una direzione completamente contraria.
Davide Piacenza, chiarissimo. Mi sembra, tra l'altro, che noi abbiamo, siccome lei dice giustamente, ci poniamo la domanda, ma proprio è quello che facciamo abitualmente a Moby Dick, allora poniamo proprio questa domanda, giriamo proprio questa domanda al professor Azzoni, cioè il fatto che intanto, diciamo così, il vostro manifesto nasce da una percezione originaria, insomma, del grande racconto di quando la Persia aggredì la Grecia e la Grecia si difese. Quello molti considerano il primo nucleo proprio anche dell'identità europea occidentale. Dal punto di vista del marketing non è stata una grande idea quella americana di attaccare la Persia proprio mentre usciva il vostro manifesto, diciamo. La imbarazza un po' questa situazione, professor Azzoni, cioè di uscire con un manifesto per l'Occidente proprio mentre l'Occidente scatena una guerra su cui ci sono grandi perplessità. È chiaro che è una coincidenza, però è una coincidenza che sembra voler sottolineare i buoni propositi e la scarsa concretezza dell'Occidente. Cosa ne pensa?
Ma guardi, il nostro manifesto non affronta, proprio come scelta di campo, nessuna discussione di carattere geopolitico né di attualità, in qualche modo, di politica internazionale. Ecco, noi non ci poniamo su questo terreno, io non ho minimamente le competenze. Noi ci poniamo su un piano di carattere eminentemente culturale e valoriale. Noi riteniamo che vi siano tutta una serie di correnti molto forti presenti nelle università, presenti nella politica, presenti nel mondo della cultura, presenti addirittura come senso comune a livello sociale, che mettono fortemente in discussione, indipendentemente dalle guerre di Trump, e ci sarebbero comunque, indipendentemente dalle guerre di Trump, mettono in discussione i nostri valori e la nostra cultura, appunto accusandola, mistificandola, eccetera. Allora, noi ci poniamo su questo piano, quindi chiaramente il nostro libro è in diretta contrapposizione a tutte le teorie cosiddette postcoloniali, che di nuovo con la scusa di combattere il colonialismo in realtà sono un'ideologia di guerra contro i valori dell'Occidente. Pertanto il nostro piano è un piano di carattere culturale, come tale si pone, e siamo molto lieti di queste letture, e noi ci contrapponiamo direttamente a chi mette in crisi questi valori, e lo farebbe anche se Trump non avesse attaccato in alcun modo l'Iran o altri paesi. E ovviamente costoro traggono alimento, e giustamente, da questi fatti importanti della politica, però loro l'avrebbero attaccato ugualmente. È un movimento lungo nella storia dell'Occidente, di presenza di effettivamente e in qualche modo di critiche autodistruttive. Ecco, noi diciamo no, la compressione della nostra storia, anche la stessa lettura della politica internazionale, richiede dal nostro punto di vista l'attualità di questi valori e la lettura del presente attraverso questi valori.
Ecco, professor Montorfani, prima ha sussultato quando Davide Piacenza, che è appunto un esperto di cancel culture, ci ha detto, adesso ci spiegherà anche meglio, l'abbiamo sempre in collegamento, la cancel culture, qualcuno ha esagerato nel dibattito culturale. Quindi il manifesto di Giampaolo Azzone e di Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione appunto italiano, è una reazione anche, diciamo così, muscolare intellettualmente a questo. Sorprendente, è sorpreso.
Fino a un certo punto, in realtà entrambi i nostri interlocutori di oggi vengono dalla mia parte, nel senso che ricordiamo che cosa è successo, cioè dal punto di vista della storia delle idee. Abbiamo secoli di soprusi, di violenze perpetrati dalle cosiddette democrazie occidentali nei confronti del mondo, soprattutto del terzo mondo. C'è un fenomeno culturale di reazione a questo che va lungo, che scappa di mano, e questo credo che possiamo ammetterlo serenamente, e oggi ci troviamo a ricompensare con un'altra estremizzazione quell'estremizzazione di cui sopra. Quindi anche il manifesto per l'Occidente, dal mio punto di vista, è ragionevole, interessante come stimolo al dibattito, ma è leggermente lungo, estremo anche quello. È chiaro che in un contesto ideale non ci sarebbe bisogno né di cancel culture né di manifesti per l'Occidente.
Davide Piacenza, in un mondo ideale non ci sarebbe bisogno di cancel culture, di manifesti per l'Occidente, così non ci sarebbe più bisogno neanche di lei, però noi invece a lei teniamo molto. Che cosa ne pensa di questo?
Sì, no, adesso chiaramente mi trovo anche a dover giustificare la mia esistenza, no, scherzo.
No, scherziamo anche noi naturalmente, ma siamo molto contenti della sua esistenza.
Vorrei aggiungere, grazie, mi fa molto piacere, aggiungo però una precisazione rispetto a quello che dicevo prima, perché giustamente parlando di Trump oggi il primo pensiero va alla guerra in Iran. Io in realtà mi riferivo molto di più a quello che è successo prima, nell'anno precedente di amministrazione attuale statunitense, dove ad esempio in tempi molto recenti una milizia, no, di a controllo statale, a controllo federale, ha ucciso due cittadini per le strade del Minnesota. Questo insomma è di per sé qualcosa di molto attinente a questo dibattito, no? L'Europa, l'Occidente, anzi in generale, è qualcosa di fondato, no, su una serie di valori che vengono giustamente richiamati dal manifesto, che ci dicono, no, che lo Stato non può essere utilizzato in questo modo per, diciamo, utilizzando il monopolio della violenza contro i nemici politici interni. Ma potrei fare anche altri esempi, potrei fare esempi che riguardano l'utilizzo, insomma, di dispositivi di segno opposto ma completamente identici alla cancel culture non appena Trump è tornato alla Casa Bianca, no? Quindi vari bracci di ferro con l'università perché rimuovessero non solo, diciamo, i loro dispositivi, le loro politiche più orientate a una certa politica dell'identità, ma addirittura, no, le politiche cosiddette DEI, no, di diversità e inclusione. E tutto questo, insomma, se consideriamo che l'Occidente è, se mi permettete un'altra battuta, quel che l'Occidente fa, no? Non esiste un valore che possiamo considerare solo nel vuoto, insomma, no? In valore assoluto, senza una sua applicazione diretta. Ecco, se oggi l'applicazione diretta di quei valori è ciò che sta facendo l'amministrazione del primo paese, del paese guida dell'Occidente, allora secondo me le domande da porci devono essere anche altre, perché altrimenti si rischia, no, di squisire di cose lasciando, diciamo, l'elefante seduto in mezzo alla stanza. Ecco.
Assolutamente, tra l'altro questo abbiamo capito, però il punto di vista peculiare del professor Azzoni da questo punto di vista e quindi anche, diciamo, i limiti che loro stessi hanno voluto dare alla loro campagna. Per cui, professor Azzoni, nel salutarla, perché ormai questo dibattito così interessante si è portato via, io credo, in maniera sana e utile comunque, ecco, si può discutere, si deve discutere molto di questa impostazione che, non so, mi chiedo io stesso fino a che punto sia condivisibile, ma che senz'altro, ecco, vi riconosco il merito di aver sollevato un problema che forse era il momento di riprendere. Allora, un intellettuale molto raffinato che tuttavia non vuole essere citato, perché sono appunto temi roventi, non tutti hanno il suo coraggio, ci ha scritto così, le leggo questo passaggio, ci ha scritto: la cultura occidentale non è per nulla superiore e forse non esiste nemmeno il concetto di occidente se non nella narrazione. Tuttavia, nel profondo, so che posso dirlo e pensarlo perché appartengo alla cultura occidentale che mi permette di farlo. Che cosa ne pensa di questa strana citazione?
Ma mi sembra una citazione molto efficace e brillante, anche perché effettivamente anche nella nostra prospettiva l'Occidente è innanzitutto la narrazione di se stesso, e cioè i suoi valori, essenzialmente le sue produzioni letterarie, artistiche, musicali, istituzionali. Ed è solo attraverso il ricorso all'Occidente che l'Occidente può criticare se stesso. Quindi il contributo che una riflessione sull'Occidente può dare, e noi abbiamo cercato di dare con questo manifesto per l'Occidente, è anche un contributo alla riflessione critica sull'Occidente stesso. Cioè, quello che noi diciamo è che l'Occidente può migliorare se stesso se ritorna a se stesso, così come è capitato in periodi oscuri, buissimi della storia umana. Noi abbiamo vissuto nel XX secolo due totalitarismi incredibili che sono avvenuti qua nel cuore dell'Occidente, cioè in Europa, e anche in un'altra parte per noi che è Occidente, cioè nella Russia. E due totalitarismi, bene, si è usciti da questi due totalitarismi attraverso i valori dell'Occidente. Quindi la nostra idea è: Occidente, torna a te stesso attraverso i tuoi valori.
Perfetto, e quindi diciamo la malattia contiene anche in qualche modo la medicina, i due termini si giocano tra di loro. Professor Azzoni, Giampaolo Azzoni, Università di Pavia, noi la ringraziamo di aver arricchito davvero questa nostra mattina, e adesso mi verrebbe da chiedere, lei partirà per una crociata, immagino, di solito i grandi manifesti intellettuali così seguono poi crociate verso la Terra Santa, non nel suo caso, la crociata è solo intellettuale.
Sì, ovviamente solamente intellettuali. Io ringrazio comunque di questa conversazione interessantissima, e ovviamente se qualcuno mi volesse contattare siamo sempre disponibili a ogni dialogo, proprio per diffondere il più possibile questo manifesto per l'Occidente.
Benissimo, del quale noi vi ringraziamo comunque proprio di aver creato un dibattito interessante intorno a questo. Buona giornata, professor Azzoni, allora.
Buona giornata a voi e buona giornata al collega Piacenza e Montorfani. Buona giornata.
Grazie mille. E noi salutiamo pian piano anche appunto Davide Piacenza. Ecco, Davide Piacenza, allora, che cosa succede adesso, diciamo, nel suo campo di interesse, nel campo che lei tiene monitorato? Appunto, abbiamo capito che si sta sviluppando una reazione, diciamo, alla cultura woke, alla cultura postcoloniale, alla cancel culture, che non è solo un orientamento politico, cioè i nuovi orientamenti politici, anche molto discutibili, esprimono in realtà un substrato di una società insofferente a tutti questi lacci. Lei come vede, essendo uno specialista di questi temi, come vede il momento in corso? Quindi è così, siamo dentro una fase di reazione.
Siamo certamente in parte dentro una fase di reazione, sono assolutamente d'accordo, l'ho scritto poi diciamo in vari tempi, in vari modi. Non credo che, vista l'estensione, no? Diciamo, vista la sostanza di questa reazione, tutto sia imputabile a, diciamo, un ritorno, no? Quasi elastico rispetto a una forza impressa in direzione contraria. Perché? Perché quantomeno il dubbio, no, rispetto a posizioni apertamente liberticide, apertamente tra l'altro in controtendenza rispetto a ciò che una certa parte politica denunciava negli avversari, no? Quindi da una parte noi siamo gli anti-woke, gli anti-cancel culture, riporteremo il free speech, no? Così si diceva nel team Trump, se volete concedermi il termine, e quanto poi dal primo giorno, no, è stata una sequela di atteggiamenti, di posture, di censure proprio, no? Di tutta una serie di cose assolutamente illiberali. Ecco, quindi è difficile anche dire, beh, stiamo solo riportando la palla al centro. Probabilmente c'era un disegno, insomma, no, fin da prima, d'altronde lo stesso Trump ce lo dimostra con una banale rassegna di fatti come il 6 gennaio 2021, no, l'assalto ai palazzi del potere liberale, insomma, della democrazia americana. Quindi probabilmente, ecco, non è soltanto una reazione. Poi certo, il solo fatto che Trump abbia vinto le elezioni, abbia ottenuto molto consenso sulla base di certi argomenti, con, diciamo, posizioni opposte rispetto a quelle di certe estremizzazioni, beh certo, questo ci deve dire che si è andati troppo in là, che le persone, il popolo, gli elettori certamente si sono sentiti quantomeno disarcionati da certe impostazioni del dibattito, questo non c'è dubbio.
Benissimo, mi sembra molto chiaro, la ringraziamo moltissimo allora di questo suo contributo alla nostra mattina. Buon lavoro Davide Piacenza.
Grazie a voi, buona giornata.
Ecco, Pietro Montorfani, noi siamo già in conclusione di quest'ora che è passata così rapidamente, a dimostrazione che il tema è un tema veramente interessante. Un aspetto che mi sembra emerga qua in conclusione, Pietro Montorfani, è che questi meccanismi di azione e reazione, molto caratteristici anche dei tempi dei social, sono meccanismi poveri. E so che lei ci sarà un suo nuovo programma anche a Rete 2, appunto dedicato al tema del dialogo, e del dialogo da storico, ma dedicato al tema del dialogo, e quindi abbiamo bisogno di una discussione pubblica migliore, forse, cioè che i manifesti e i contromanifesti, per quanto comprensibili, non sono il modo migliore di impostare la questione?
Ma abbiamo bisogno di recuperare una dimensione dialogica e relazionale, che è fatta di ascolto ma anche di continuo scambio. Io, se posso dire quello che mi porto a casa da questa conversazione molto arricchente di questa mattina, forse la dicotomia, il fatto che l'Occidente è quello che dice di essere, cioè i suoi valori, oppure è quello che fa, cioè una sequela di azioni spesso vergognose. Come la risolviamo? Non la risolviamo, è un dibattito aperto. Che cosa possiamo fare noi storici, intellettuali, lettori, persone di buona volontà del 2026? Secondo me possiamo tirar su una paletta con scritto ALT ogni volta in cui vediamo qualcosa che non va. Da cristiano praticante, tormentato, pieno di difetti, quale mi ritengo di essere, non posso guardare senza un moto di rigetto l'immagine di Donald Trump nella Studio Ovale, che viene benedetto da un gruppo di pastori proprio mentre si appresta a lanciare una guerra contro la Persia. È un'immagine che per noi non è accettabile. Anche per questo motivo, se posso promettermi un velocissimo spazio pubblicitario, il prossimo 24 marzo in biblioteca terremo una serata intitolata proprio Il Dio in cui non crediamo. Sottolineo il non. Ospiti saranno il giornalista Carlo Silini e il biblista Ernesto Borghi, per rimettere a tema proprio questo tema. Cioè, il cristianesimo è uno dei valori dell'Occidente, ma non va travisato in questo modo.
Quindi Pietro Montorfani, noi siamo davvero in conclusione di questa puntata di Moby Dick, e lei ci ricorda in un certo senso che Carlo Ginzburg forse non ha tutti i torti, cioè un po' di vergogna, un po' di senso di vergogna non guasta nell'appartenenza, anche se devo dire Giampaolo Azzone è stato molto efficace nel ricordarci che c'è, che la vergogna non deve diventare mortificazione continua e permanente, perché altrimenti appunto scattano poi questi meccanismi di orgoglio. Insomma, temi molto interessanti quest'oggi a Moby Dick. Abbiamo parlato dunque di vergogna, che è un tema dal quale ci congediamo con tutte queste questioni aperte. Ci congediamo come d'abitudine con una poesia, questa volta del poeta americano Charles Kenneth Williams. Si chiede, il poeta, quella voce interiore che mi giudica, dentro di me, che mi fa vergognare di me, dov'era quando ho sbagliato? Perché non è intervenuta allora? Ho provato a tradurre così, da inesperto, i primi versi della sua bella poesia, La Gaffe, e dice Charles Kenneth Williams, quell'essere che è me, ma al tempo stesso un altro, quell'essere che mi giudica, che è sempre con me, come in effetti è, non avrebbe dovuto esserci anche quando, tanto tempo fa, dissi quella cosa che dissi?
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.